bella questa canzone che abbiamo cantato, e il Signore ci invita, dovremmo farlo noi da soli, quello di conoscere sempre meglio Gesù, che non è uno dei tanti, come abbiamo detto più volte, non è uno dei tanti, come dicono, ma è un profeta, come... Sai, alcuni dicono come Maometto, come Buddha, come Gandhi, come cose. No, è un peccato pensarlo soltanto. Gesù è il Dio incarnato. È il Dio incarnato che ha compiuto l'opera della salvezza che il Padre gli ha affidato. E ieri sera ho visto un bel filmato, non so se qualcuno di voi è riuscito a vederlo, sulla Giudea dell'epoca, a cura di, però potete sempre vederlo su Ulisse, fatto dal figlio di Angela. Molto interessante, devo dire. No, sono luoghi che avevamo visitato, a parte l'Herodium. Voi sapete che Erode era un megalomane, chiamato il Grande, ma si poteva tranquillamente chiamare Erode il megalomane, no? Manie, insomma, si è costruito una collina dentro una casa, poi l'ha fatta diventare collina attorno per nascondere, insomma, abbiamo visto tante di quelle cose. Cesarea l'ha costruita lui, in onore di Cesare, insomma, era... tanto per intenderci, un lecchino dei romani. Poi di volta in volta cambiava a seconda di chi vinceva, si buttava col vincitore. Niente di nuovo sotto il sole, esattamente come oggi, no? Io mi butto sempre col vincitore. Però, vedete, la vita di ognuno di noi non è sotto le mani dei vincitori, ma è sotto le mani del Signore, del nostro Dio, che abbiamo imparato a conoscere attraverso la sua parola, non attraverso culti stupefacenti dove saltavamo in aria, facevamo delle cose matte, ma attraverso la sua parola e il suo spirito, per chi ce l'ha, lo sente e si sente come un balsamo. Perché dice che il suo giogo è dolce e leggero. Giogo, nel senso, il rapporto, sai, il giogo è quel strumento che viene messo attorno al collo dei buoi perché seguono la guida, eccetera, eccetera. Ma non era un giogo, quello del Signore non è un giogo pesante, è un giogo leggero, che ti sono quei fili che ti trattengono legati all'amore, cioè quando le corde sono corde d'amore è una cosa, poi quando ci sono le corde di schiavitù, di soprusi, lì sei legato per paura. Noi non siamo legati per paura, noi siamo legati per amore, se abbiamo capito qualcosa. Se no vuol dire che non abbiamo capito niente, di niente, di niente. E vi ricordate quando sta scritto: chi può aggiungere un solo cubito alla sua statura? No? È una misura che conosciamo, una misura che veniva adoperata all'epoca in Israele. E chi è di noi che può diventare più alto anche di un centimetro? Qualcuno? Poi ti possono allungare le gambe, ma comunque avrai dei problemi. E chi può scommettere di avere certezza della propria vita? Chi? Perché allora noi... vorremmo tutti delle certezze, Vorremmo avere la certezza certa, no? Si dice, cioè, ma chi mi dice che io voglio proprio che sia certo, ma è proprio certo che, ma quello che crediamo è proprio certo, certo, o è certo al 99%, e quell'1%, mi manca. Come si fa? Se non avessimo. Non dico, noi non dobbiamo avere dubbi, io ho dubbi sulla mia fede, non ne ho, manco uno. Uno, se mi dicessero c'hai un'ombra, no. Posso avere dei dubbi sui miei comportamenti lineari, perché sono un essere umano, su quello sì, ma sull'esistenza del Signore, sull'opera che ha compiuto, su questo io non ho un minimo dubbio, ma proprio, ma neanche mi passa l'anticamera. E questo mi dà serenità, perché questa è la nostra tranquillità, è la nostra certezza. Ma dobbiamo arrivarci poi, un po' per volta uno dice che ci arriviamo, ma poi quando saremmo arrivati, quando siamo arrivati a capire perfettamente tutto questo, entriamo in quel sistema di pace che il Signore ci consente. Quindi chi può fare un capello bianco o nero? Ve lo ricordate? Chi può fare un capello bianco o nero? Sì, lo possiamo tingere, ma sostanzialmente qui vuol dire un'altra cosa. Certo, possiamo farlo con la tintura, ma non è. Subito dopo, voglio dire, ricresce nuovamente esattamente come era prima. Questo fatto che noi non possiamo fare tutto quello che vogliamo può essere un motivo di inquietudine, può essere inquietudine, perché dici, ma io vorrei avere la certezza certa, perché se no non sono certo, non sono tranquillo. Allora questo mi può creare, ma come si fa a pensare una cosa del genere? La certezza certa ce l'avremo soltanto nel regno di Dio, solo allora avremo la certezza certa, perché c'è l'eternità, e non solo c'è l'eternità, c'è la presenza di Dio. Un Dio visibile. Oggi non lo vediamo. Come dice Isaia, eppure tu sei un Dio che ti nascondi. E questo fatto può essere un motivo di inquietudine. E quando torniamo a casa la sera, io parlo in generale, possiamo trovarci pieni di frustrazioni e di rabbia, perché non abbiamo in mano il potere di far andare le cose esattamente come volevamo noi. Troviamo qualche cosa che non è stato programmato. Quando c'è solo qualche cosa va tutto bene. Quando ci sono tante cose invece che alla fine della giornata non sono andate bene, allora lì faccio una media e dico, o potevo fare meglio, oppure è stata proprio una pessima giornata, no? E alla pessima giornata, se se ne aggiungono altre, si arriva a una pessima settimana, e a un pessimo mese, e così via. Quindi chi è che non vorrebbe avere in mano il potere della propria vita, della propria situazione? E appunto, quando abbiamo mancato gli obiettivi in una giornata che pensiamo che per noi siano un fallimento, ma non è un fallimento, non è un fallimento. Non sono questi i nostri fallimenti. I nostri fallimenti sono quando noi non abbiamo afferrato la salvezza. E la salvezza la afferriamo ogni giorno. Perché Gesù ha detto: chi crede in me, chi crede, non viene giudicato, ma è passato dalla morte alla vita. Non quella che finisci dalla morte, questa è considerata morte. Il tempo finisce, quindi per forza di cose, è inutile che stiamo a girarci attorno. Questa è la realtà. E quindi chi non vorrebbe avere certezze? E quindi se dovevamo fare la spesa, pazienza, se una sera siete rimasti con poca roba da mangiare, mangerete poco o vi attrezzerete diversamente, ma non è che avete fallito la vostra vita o la vostra giornata, per questo. Allora, ci sono tanti motivi per essere tristi, ce ne sono alcuni che non ha alcun senso, ce ne sono altri invece che hanno un senso più grosso, perché noi non conosciamo veramente la sofferenza, la miseria che c'è nelle famiglie, nel mondo intero, noi non conosciamo niente di questa sofferenza. Quando abbiamo mancato gli obiettivi di questa giornata, quando i padri non sanno cosa dare da mangiare ai figli, quello è un dramma, quello è un dramma grande. E quindi perché? Perché hanno perso il lavoro. Non è perché non sono andati a fare la spesa, perché hanno perso il lavoro. Quindi vedete, c'è tutta una serie di importanze nella nostra giornata che alla fine ci possono creare delle frustrazioni, ma tante volte ci creano un dispiacere così grande. Se siamo come minimo avveduti, se abbiamo un minimo di amore, perché noi, vedete, è più bello dare che ricevere, non è che lo dico io. E quindi noi impariamo ad essere credenti quando abbiamo capito che è più bello dare che ricevere, quando amiamo gli altri, ma non chiunque. Anche chiunque, ma a partire dal nostro prossimo, da nostra moglie, dai nostri figli e via di seguito. Lo dice il Signore, no? Perché tu puoi fare bene a tutto il mondo, ma se non tieni cura della tua famiglia, cioè tu hai rinnegato la fede. Lo dice il Signore. E quindi io mi immedesimo in un padre. Sono scelte che si fanno nella vita. Io avrei potuto dire bene, sono un grande, o non lo ero neanche, non sono niente, ma la mia scelta è stata: cosa do da mangiare questa sera a mia figlia? Un quadro? E no, no, è meglio che io abbia un lavoro certo, no? Ma non è sempre così. Perché ci sono tanti che non hanno lavori certi e non è colpa loro, non è colpa di nessuno. La colpa non si sa, non andiamo a cercare le colpe. E certo che queste persone sono in difficoltà e quindi quanti dispiaceri che ci sono nel mondo quando i tuoi figli ti chiedono delle cose e tu non gliele puoi dare. Certe cose sono futili e puoi anche evitarle, non è quello un problema, però ci sono delle cose che fanno male. E quando gli esseri umani sono trattati peggio di un cane, no? Ed è evidente che sono trattati peggio di un cane, e quando la loro vita non conta più nulla, sapete quante vite non contano più niente? Cioè tu sei schiavo alla mercé del grande capitale. No, dell'economia, di tutte queste cose che si sentono, di tutti questi scienziatoni che sanno anche quanto devi vivere e quanto tempo hanno fatto il calcolo ti devono dare la pensione dopo cioè è tutto un calcolo economico, è solo un calcolo economico. Quindi tu diventi alla fine, non conti più nulla per la società, diventi un numero. Quindi queste persone sono un mostro senza anima, no? Che ci comandano. Ma non è così per il Signore, però. Quando un uomo perde tutto, io ne ho conosciuti, che hanno perso tutti, tutto, e hanno poi preso delle decisioni, le peggiori, no? Hanno deciso, visto che il loro peso era così insopportabile da portare. E hanno deciso di attaccare un cappio e di farla finita, non considerando che avrebbero fatto ancora ulteriore male a tutti coloro che amavano quella persona. E perché comunque quando si è famiglia e si ci ama, si fa gruppo, non si sta gli uni contro gli altri. Ma quando tu non vedi nessun aiuto e neppure allora alzi al cielo gli occhi per chiederti chi è che mi ha causato tutto questo. Però io ho letto una parte del culto, ve l'ho anticipata, ma volevo che leggessimo nel libro di Luca, nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, i versetti che vanno dall'11 al 19. Uno che si decide di avventurarsi in questa. Vi garantisco che non c'è. Prego. Prego, dall'11, il capitolo 17, dall'11 al 19.
Nelle case di Gerusalemme, Gesù passava sui colli della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato.
Poi andiamo anche nel Salmo 37 e avrei piacere che qualcun altro lo leggesse, magari Mara.
Affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzogiorno. Stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua vita, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non affliggerti, ciò porterebbe anche te a fare del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente il suo posto e non ci sarà più. Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. L'empio congiura contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride di lui perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi hanno tratto fuori la spada e hanno teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per uccidere quelli che camminano rettamente. La loro spada penetrerà nel loro stesso cuore e i loro archi saranno spezzati. Vale più il poco del giusto che l'abbondanza di molti empi, poiché le braccia degli empi saranno spezzate, ma l'Eterno sostiene i giusti. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in eterno. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e nei giorni di carestia saranno saziati. Ma gli empi periranno e i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo come grasso di agnelli. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Poiché i benedetti del Signore erediteranno la terra, ma i maledetti da lui saranno sterminati. I passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno quando egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però atterrato, perché l'Eterno gli sostiene la mano. Sono stato fanciullo ed ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie mendicare il pane. Egli ha pietà e presta sempre, e la sua progenie è in benedizione. Allontanati dal male e fa il bene, e avrai una dimora in eterno. Poiché l'Eterno ama la giustizia e non abbandonerà i suoi santi, essi saranno salvaguardati in eterno, ma la progenie degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e vi abiteranno per sempre. La bocca del giusto proferisce sapienza e la sua lingua parla di giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore e i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di ucciderlo. L'Eterno non lo lascerà nelle sue mani e non permetterà che sia condannato quando sarà giudicato. Spera fermamente nell'Eterno e segui la sua via, ed egli ti innalzerà affinché tu erediti la terra. Quando gli empi saranno sterminati, tu lo vedrai. Ho visto l'uomo potente e violento prosperare come un albero verdeggiante sul suo suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco, non è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato. Sta attento all'uomo integro e osserva l'uomo retto, perché la fine ultima di tale uomo sarà pace. Ma i trasgressori saranno tutti quanti distrutti. La fine ultima degli empi è che saranno stroncati, ma la salvezza dei giusti viene dall'Eterno. Egli è la loro roccaforte nel tempo della sventura. E l'Eterno li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Amen.
Amen. Ecco, quindi tornando, ricollegandoci a quello che stavamo dicendo, quanti di noi si affliggono perché vedono prosperare i malvagi, perché vedono tante cose, tante ingiustizie che subiscono ogni giorno nel proprio lavoro, nella propria vita, eccetera, eccetera. Ma questo non significa che noi dobbiamo sindacare. Noi abbiamo un remuneratore, se è vero che crediamo, e a Lui ci dobbiamo rivolgere. Poi il Signore può usare qualsiasi mezzo per aiutarci, no? Ma non dobbiamo essere afflitti a causa di questo motivo e non portare invidia a coloro che operano perversamente. Perché confida nell'Eterno. Quindi se tu hai tutti questi problemi, e io volevo aggiungere prima, senza aggiungere, che neanche quando il peso è così grande, no? Come quello che ho descritto prima, che diventa quasi insopportabile per te, perché ti trovi in un momento di distretta molto pesante, eccetera, neanche allora alzi gli occhi al cielo e ti poni una domanda e ti chiedi chi è, perché sono ridotto in questa condizione, in questa misera condizione. Allora, rivolgiti, come dice qua, confida nell'Eterno e fai il bene, e abita il paese e coltiva la fedeltà. Non ti dice di coltivare i pomodori, i peperoni, ti dice di coltivare la fedeltà. E poi c'è un altro, il versetto 5, ancora che qualcosa di... Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Sapete cosa significa rimetti la tua sorte nell'Eterno? Dice, Signore, quello non mi vuole, quello non mi prende, quello là, rimetto la tua sorte. Poi vedete, il Signore si muove molto... Se Lui è la saggezza per eccellenza, perché Lui che la saggezza ha abitato sempre con Lui. Quando si può leggere il libro dei Proverbi, no? Quando parla della saggezza, che poi vediamo che alla fine è Cristo stesso, della sapienza, no? Perché vedete... Il Signore potrebbe punire tranquillamente i trasgressori. Tu hai trasgredito e tu paghi, no? Ma se agisse così, creerebbe dei danni. A parte colui che ha sbagliato, che ha peccato, ma farebbe dei danni ai cari, ai suoi cari, che soffrirebbero per lui. che invece sono dei giusti, che amano il Signore. Quindi c'è tutto un... come si muove il Signore lo sa solo Lui, è per quello che dobbiamo confidare in Lui. E quindi quando il peso diventa così grande, insopportabile, no, per favore non fare come hanno fatto molti, che poi alla fine, essendo insopportabile, hanno deciso di farla finita. Eppure, quando ci sono tutte queste difficoltà nella nostra vita, vediamo che c'è una mano tesa. C'è una mano tesa da parte del Signore. E anche chi non crede, sento spesso che dice, oh, Dio, pensaci tu, perché stranamente o no, ma è così. Ho sentito tante persone dire che non sapevo che fare, ho gridato a Dio e Dio mi ha aiutato, mi ha salvato, mi ha tolto fuori, naturalmente in senso terreno, ma fatto questo dopo un po', ciao, no, passato il momento di difficoltà, sono tornato a fare esattamente quello che facevo prima. Io sto parlando di increduli, per farti capire quando Dio è misericordioso con tutti, no, a maggior ragione i suoi figli, quando gli chiedi qualche cosa, un padre è maggiormente sensibile nei tuoi confronti. Eppure la mano dell'Eterno, nonostante tutte queste difficoltà, è aperta, è tesa, no? Perché? Perché ha provveduto a saldare i tuoi debiti. Quindi tu la sera sei disperato, non sai che fare, ma ci sono debiti molto più grossi, no, che tu non riesci a saldare. E invece che questo padre amorevole l'ha fatto, e tu questo non lo sai perché non l'hai mai conosciuto e non hai mai voluto conoscerlo. E per questo motivo è importante che tu ti rivolga a Lui e che fai cessare la superbia dal tuo cuore, perché sta scritto chiaro che Dio dà grazia agli umili e resiste ai superbi. Quindi, come abbiamo visto anche nel racconto poco fa, io credo che ci sono tanti modi di essere disperati. Io ho fatto degli esempi di persone che possono avere disagi familiari, disagi sul lavoro, eccetera, eccetera. Ma se tu avessi la lebbra, no? Cioè, nessuno di noi immagina, andate poi a cercarvi quale tipo di malattia terribile è la lebbra, no? Il cancro è un'altra roba. La lebbra ti divora completamente, ti spariscono le mani, ti spariscono le dita, ti sparisce tutto, il tuo corpo viene portato alla morte e poi ha un contagio tremendo oltretutto. E queste sono cose scritte. E come abbiamo visto, parlando sempre di colui che ha la mano tesa nei confronti di tutti, che è il Signore, che è misericordioso e che non fa parzialità, abbiamo visto in questo racconto dei 10 lebbrosi, no? Come egli li guarisce tutti quanti, no? E che cosa succede? Succede che tra questi che si sono fermati a distanza, no? Che avevano dicendogli ad alta voce, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Ed egli veduti gli disse loro, andate, mostratevi ai sacerdoti. Sapete come funzionava, no? Nel loro, magari più giovani non lo sanno, nella legge mosaica tu dovevi fare l'offerta, eri lebbroso, facevi quello che dovevi fare, poi ti dovevi presentare al sacerdote perché verificasse la tua guarigione. E quindi Gesù cosa ha fatto? Gli ha detto vai dal sacerdote, vedi se... No, quindi sono stati guariti direttamente, senza le polveri, le ceneri degli animali, eccetera, eccetera. Gli ha detto andate, presentatevi al sacerdote. E così andarono e furono mondati, significa che furono guariti. E uno di loro, vedendosi guarito, uno solo, fratelli miei, tornò indietro, cioè è andato dal Signore, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo. Ora questo era un samaritano, non era manco un giudeo, era un samaritano. E Gesù dice: ma gli altri dove sono? Non sono stati guariti anche loro? Come mai non sono qua? Tornando al discorso di prima, quante volte, Signore, non credo che non abbia mai ascoltato, perché tu non sei un mio figliolo, non mi hai obbedito, e io sono convinto che il Signore ha pietà di chi gliela chiede, anche se non lo conoscono. Ok? E questa è la dimostrazione. Ma di tutti questi, uno solo è tornato per andare a dare gloria a Dio e ringraziarlo. E dico questo perché quanto è importante il ravvedimento. Il ravvedimento è una cosa importantissima. Ma io mi chiedo come facciamo a ravvederci? Questo che ha fatto lui è un ravvedimento con riconoscenza. Ha riconosciuto che era stato guarito dal Signore. E noi l'abbiamo riconosciuto. Questa è la questione. No? Ha riconosciuto di essere stato guarito dal Signore. E tutti sono stati guariti. Ma uno solo si ravvide. E così per tutti noi. Tutti quanti noi siamo stati portati in vita, o no? Oh, aspetta, scendiamo un momento dal tavolo, che pensiamo che è vero, ma noi siamo eterni. Quindi non è che siamo stati per noi, siamo qua da sempre. Da prima della fondazione del mondo siamo qua, e quindi noi siamo eterni. Ma solo chi ha creduto e si è ravveduto sarà salvato, perché lo dice. Lo dice. Ma come si fa ad essere ravveduti senza riconoscenza, senza essere riconoscenti? Questi sono stati guariti, ma non si sono ravveduti, come tanti. Cioè, il fatto che siamo in salute non significa che non siamo stati guariti, significa che siamo stati mantenuti in salute. E questo è lo stesso motivo per cui dobbiamo ringraziare Dio, no? Allora, solo chi è andato al Padre a cercarlo ha ricevuto la vita. E noi se l'abbiamo cercato perché volevamo conoscerlo, e sono belle le parole che ha detto la sorella, perché io ti volevo conoscere. Se ti volevo conoscere, si è ravveduto. È importante la nostra volontà. Non è dire: scusa, ma vieni qua, vieni a credere, ti offro la cena, ti offro il pranzo, tutte fesserie. Sono tutte fesserie. Io ho voluto conoscerti. Sono parole importanti. Sono parole commoventi. Io ho voluto conoscerti. È diverso. Dai, vieni che facciamo gruppo, perché sennò restiamo in cinque nella chiesa, no? Andate a prendere aria, via. Andate, chi ce ne frega? Chi ci interessa? No, andate, andate. Andate, no? Vedete quanto è importante questo. Questa volontà di voler conoscere il Signore e di continuare in questa strada. E quindi, a ragion veduta, si guarda al Salmo che abbiamo visto prima e dice: non affliggerti a motivo dei malvagi e di quelli che operano ingiustizia e iniquità qui sulla terra. Riponi la tua sorte nel Signore, nell'Eterno. Confida in Lui ed Egli opererà. Riponi la tua sorte in Lui. Come fai a dire che ti sei ravveduto? E non mostri riconoscenza. Perché vedete, è una cosa visibile. Se uno ha creduto, è visibile poi la riconoscenza ed è visibile il suo cambiamento di vita, la sua condizione cambia. Cambia nel rapporto con gli altri, nel rapporto col mondo, nel rapporto. Cambia nella famiglia, cambia in tutto. E la riconoscenza a Dio per prima si mostra nella nostra vita cambiata. Si mostra. E cambiare vita non significa seguire ed eseguire delle regole, cari fratelli e sorelle. Quello lo fanno i pazzi, le religioni. Eseguono delle regole. Ma Vi ricordate i farisei? Eseguivano delle regole. No? Dice, ma noi non dobbiamo seguire regole. No, noi dobbiamo amare il Signore, che è la prima regola. No? Ma è evidente che anziché seguire le l'opera che il Signore compie in noi, se abbiamo questa volontà, è quella di avere una vita bonificata dalla presenza di Cristo. Bonificata. Sapete cosa vuol dire bonificata? Quando cioè vai in un terreno da noi, erano tutte, c'era la malaria, e poi l'hanno bonificata e hanno potuto coltivare, e adesso vengono fuori delle arance grandi così. Ma prima non ti potevi manco avvicinare, perché morivi di malaria. E allora, se Cristo ti ha guarito, sei anche stato bonificato. Allora, come fai a dire che sei stato guarito, pulito, lavato, quando tutti i segni della carne e ancora peggio dello sterco del peccato, perché il peccato è sterco. Sapete cosa significa? Lo sapete tutti di cosa stiamo parlando, no? Sono ancora visibili nella tua vita. Com'è possibile questo? E allora qui ci va un ravvedimento ancora più profondo. Perché? Perché se sei guarito, quando torni ad essere innocente e pulito, torni ad essere innocente e pulito quando sei stato, come, dice il Signore, come un piccolo bambino, l'abbiamo visto 15 giorni fa, no? Se non diventerete come piccoli bambini, cioè se non sarete come loro, non erediterete il regno dei cieli. Ebbene, allora, solo allora torni indietro, quando sei diventato come un piccolo bambino, perché, ma allora hai riconoscenza del padre, no? Del genitore. Allora torni indietro di corsa e ti getti ai piedi di Gesù, perché sei innocente. Diventi innocente, diventi. Diventi innocente dopo essere stato marcio, distrutto dalla lebbra. Diventi innocente. E, vedete, in te, è visibile in te, perché questa innocenza, perché non c'è più il sospetto, la malizia che gli adulti hanno. Gli adulti sono carichi di malizia, è per quello che il Signore non li sopportava. Dice, se non sarete come loro, ciao, capisci? Erano carichi di malizia. Infatti abbiamo visto l'altra volta, abbiamo parlato di adulterio, che cosa significa, no? Allora, fatto questo, il Signore dice ancora, va a mostrarti al sacerdote, perché sei mondato dalla lebbra, dal peccato, e la tua carne tornerà ad essere di nuovo nuova, fresca come quella di un bambino. E abbiamo visto i tanti casi che sono descritti anche nel Vecchio Patto. Quindi, al posto di carne potremmo mettere la parola coscienza. E quindi potremmo dire, no, che la tua coscienza diventerà nuova e fresca come quella di un bambino. Quindi questo è. L'amore perfetto, c'è scritto che scaccia via la paura. E noi dobbiamo arrivare a questo amore perfetto. Quando abbiamo cominciato, cominceremo ad amare gli altri più di noi, la nostra preoccupazione. Lasciamo perdere, per favore, l'ipocrisia dell'Africa, di queste cose, lasciamole perdere. Sono tutte fesserie, perché se tu non ami tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, eccetera, eccetera, inoltre che vai a cercare di fare il bene in Africa, poi gli mandi, non so, un euro, per favore, siamo seri. Ma l'amore perfetto scaccia via la paura. E questo è, allora io cioè, quante volte molte di noi vivono bene e meglio perché qualcuno ha amato più il suo prossimo di se stesso. Non è così, perché il Signore dice di amare se stessi prima. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma quanti? No? Allora, se noi, questo è che dobbiamo considerare. Quanto io riesco ma non solo perché gli altri pensino a me, ma quando io penso a loro. Questo è importante. E questo è un altro motivo per cui l'amore perfetto scaccia via la paura. Se non amo io, continuerò ad aver paura. Devo imparare ad amare. E non è una cosa che si impara. Se non ho questo, devo chiedere al Signore: Signore, insegnami, insegnami ad amare, insegnami a non essere un ipocrita, no? Insegnami a non essere un adultero, un adulto, adulto adultero, insegnami. Ma il problema è che, appunto, se Gesù non ha bonificato la tua vita, perché? Perché tu gliel'hai impedito, non è perché Gesù non vuole, tu gliel'hai impedito, tu non vuoi. E in queste cose, cioè scusate, in questo caso, anche se noi abbiamo mezzi economici, stiamo bene, non dobbiamo andare a mendicare per un pezzo di pane, per un lavoro, per qualsiasi cosa, non siamo precari, abbiamo il denaro, il nostro volto sarà sempre teso e i nostri sorrisi saranno sempre solo di convenienza, non saranno puliti come quello di un bambino. Un bambino non ha coscienza di quanto è pessimo il mondo, meno male, meno male. Imparerà purtroppo un po' per volta, no? Quindi questo dobbiamo pensare. Come quel padre che torna a casa la sera frustrato dai fallimenti della giornata. Dovremmo sederci un attimino, perché sennò noi saremmo frustrati da una fede che non porta frutto, ma porta aredità. La fede non porta, non deve portare eredità, ma abbiamo queste vite, non abbiamo risolto niente, non abbiamo sciolto quel nodo e continuiamo a avere... essere tesi, nervosi, arrabbiati. E questo non si addice a un credente. Vi posso garantire, non si addice allo spirito di un credente. Non si addice. Ora, come quel padre che torna a casa la sera, frustrato dai fallimenti della giornata, che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe sedersi un momento nel silenzio del nostro cuore, cercare di comprendere quali sono stati i miei errori e ravvedermi e farmi coprire i debiti che ho fatto, ma non dagli strozzini, perché se vado dagli strozzini è peggio, la cosa è peggio ancora, ma da colui che nulla pretende da noi. Il Signore non pretende niente da noi, sapete, qua ci ha coperto dei debiti che non avevamo alcun modo per poterli pagare, quindi e quindi farci ricoprire da lui questi debiti. Se non, cosa ha preteso il Signore dai 10 lebbrosi? Ha preteso soldi? Ha preteso, come fanno questi maghi che ti guardano negli occhi, no? La palla di vetro negli occhi. E poi, no, il Signore non ha voluto niente, perché è sempre dato gratis. E non ha neanche chiesto se dava la decima, perché il samaritano molto probabilmente non dava nessuna decima, l'ha guarito lo stesso. No, come ci sono i nuovi impostori che ci sono in giro, è venuto così spontaneo. Quindi, che cosa vuole il Signore? No? Non ha preteso nulla dai 10 lebbrosi, ma se non la riconoscenza per ciò che hanno ricevuto. Ho ricevuto questo, allora non devo essere riconoscente al Signore per questo. Devo essere riconoscente. Allora, vedete, cari fratelli e sorelle, scendiamo un po' dal trono dell'eternità, perché non siamo eterni. Il Signore ci ha garantito che lo diventeremo, che avremo la vita eterna. Questo è lo scopo. Se, vuol dire che se quella è eterna, questa qui, per forza di cose, non è, non possiamo avere niente. Allora la vita e il tempo ci sfuggono di mano e niente è il nostro possesso. Noi crediamo di possedere qualche cosa. Che cosa possediamo? Voi possedete qualcosa? Io non posseggo niente. Ci mai il conto in banca? Sì, ma anche tu ce l'hai. No, piccolo, grande, non importa. Ognuno ha il suo conto in banca, ognuno ha le sue cose. Ma allora, il fatto che questo sia vero, questo anche deve costringerci a guardare in una sola direzione, avete capito? Una sola direzione, cioè quello della vita eterna. E siamo qui per questo. per guardare in quella direzione e quindi in colui che la possiede e l'ha creata. Non possiamo guardare da un'altra parte. Quindi consoliamoci con queste parole. C'è scritto ancora che la fede è certezza di cose che non si vedono. Perché nel momento, l'abbiamo detto mille volte, che io vedo questo cellulare o vedo questo leggio, che bisogno ho della fede? Non ce l'ho, non è nessun bisogno. Quindi la mia scommessa, cioè quella che il Signore dice, in questo hai creduto. Perché beati coloro che non hanno veduto ma che hanno creduto, dice il Signore. E allora diciamocela tutta. Se sei onesto, se sei onesto, e io come posso pensare che un credente non sia onesto? Se sei onesto capisci che il tuo cervello non può aver avuto origine da una pietra, se sei onesto. E se capisci questo, vai dal Signore, vai adesso, vai. No, noi siamo qua eterni, siamo incantati. Vai, boh, vai, sbrigati, ti devo tirare un calcio io per farti andare. Vai al Signore, subito. Altrimenti, se non capisci questo, vuol dire che il tuo cervello è di pietra veramente. E come fai a dire che credi se poi non sei onesto? Se poi non sei onesto. Cioè, non sei innocente. Se tu non sei onesto, non sei innocente. Ma come faccio? Cosa ho fatto che non sono onesto? Vai, basta tenersi delle cose per sé, cari fratelli e sorelle, che ci fanno diventare nevrotici, no? Nel rapporto con gli altri, con noi stessi, perché non siamo liberi, siamo schiavi delle paure ancestrali, paure degli altri. Devo aver paura del Signore, ho paura, se fa timore del Signore, non degli altri. Guardate che mi possono fare. Scusate, ma vi faccio una domanda. Ma quante prostitute si sono convertite? Tante. Tante si sono convertite. E non è che si dovevano vergognare che erano prostitute. Erano prostitute. E sono state guarite. Dov'è il problema? E quanti malfattori, delinquenti, che si sono convertiti al Signore non sono più delinquenti? Questo è. E questo è l'onestà di dire... il Signore mi ha guarito. Quanti delinquenti carcerati che hanno conosciuto il Signore in carcere attraverso che qualcuno gli ha parlato, eccetera, e non sono più delinquenti, oggi testimoniano del Signore, gloria al Signore. E perché noi dovremmo, noi, se abbiamo fatto cose minori, non dovremmo, scusa, ma quelle che sono peggiori di noi? Non credo. Siamo tutti nella stessa condizione, quindi dobbiamo essere onesti. Non dobbiamo nascondere niente. Niente. Dice. E lo dicevamo anche l'altra sera. Se io ho fatto qualcosa che conosco io, il Signore, non la vedo con Lui. Ma se io ero sulla strada, che passeggiavo, oggi mi sono convertito, non sono più su quella strada. Ho creduto, mi sono ravveduto. Che cosa ho fatto di male? Mi sono ravveduto. Allora a maggior ragione posso dire gloria a Dio. E lo possiamo dire tutti assieme. Amen.